Maria Teresa, vogliamo ricordare la figura di questa collega Gabriella Poli, l'importanza di questa donna nel mondo del giornalismo e perché è stata dedicata a lei questa scuola di Torino?
Questa collega è stata la prima donna, prima giornalista professionista assunta alla stampa, assunta dal direttore Giulio De Benedetti, che fino a quel momento non aveva mai voluto avere donne in redazione. Questa collega è stata poi nel 1977, è stata nominata capocronista dal direttore Enrico Levi, prima donna in Italia a dirigere una cronaca, cioè la cronaca di un grande giornale che si componeva allora di diverse decine di giornalisti. È stata una figura molto interessante, la sua vita è stata ispirata ai valori dell'antifascismo, dell'antirazzismo, era stata staffetta partigiana, è stata una grande amica di Primo Levi, che ha introdotto alla stampa come collaboratore. Lei l'aveva conosciuto durante un viaggio della memoria a metà degli anni 50, un viaggio a Buchenwald, e appunto negli anni 70 era stata una dei giornalisti, forse appunto la più importante da questo punto di vista, che l'aveva introdotto alla stampa appunto come commentatore e come collaboratore. La scuola è stata intitolata a Gabriella Poli perché la dirigente Concetta Mascali, per questa piccola scuola collocata in un quartiere abbastanza complesso, molto interessante, ma anche appunto molto complesso di Torino, che è il quartiere di Porta Palazzo, cercava proprio una figura femminile da proporre anche come esempio alle alunne di questa scuola al 100% multiculturale, e appunto l'ha individuata in Gabriella Poli a seguito di una serie di nostri articoli apparsi in occasione della traduzione francese-inglese del libro appunto che Gabriella aveva dedicato a Primo Levi.
Ecco, entriamo in questa scuola. Tu hai fatto cenno a questa altra donna, direi di notevole
Sì.
spessore, Concetta Mascali, questa dirigente scolastica. Descrivi un attimo l'ambiente di Porta Palazzo, l'ambiente anche didattico e sociale di Porta Palazzo e qual era la situazione prima e qual è la situazione ora di questo plesso scolastico?
Ma dunque, Porta Palazzo è un quartiere centrale di Torino. E il quartiere è stato, a questo punto possiamo dire nei secoli, dall'Ottocento perlomeno in avanti, il quartiere dell'immigrazione a Torino, cioè le diverse ondate dalle campagne piemontesi, dal Veneto, dal Meridione e infine negli anni Ottanta da tutto il mondo, appunto tutte le migrazioni sono passate di lì. Anticamente perché aveva anche una stazione ferroviaria, più nei decenni, insomma, più del Novecento, perché in sostanza molto ricco di case molto modeste, maltenute, quindi abbordabili per famiglie che arrivavano con pochissimi soldi. La scuola di cui parliamo, che si è chiamata fino appunto pochi giorni fa scuola primaria di Via Fiacchetto, è stata una decina di anni fa a rischio di chiusura, cioè se ne erano andati anche gli ultimissimi italiani, perché comunque le famiglie italiane della zona non si fidavano di una scuola molto molto abitata, molto popolata da bambini, figli di famiglie immigrate dalla Cina, dal Marocco, dall'Egitto, dalla Nigeria e così via. E rischiava, proprio perché anche diciamo, le famiglie straniere più attente, ecco, definiamole così, anche queste famiglie temevano l'effetto ghetto, cioè appunto che i propri figli non fossero istruiti e curati in modo adeguato, dovendo magari aspettare gli ultimi arrivati con scarsa conoscenza della lingua italiana. La preside, la dirigente scolastica Concetta Mascali, si è posta a questo stato di cose e ha cercato di dare a questi bambini il meglio, cioè di dare di più in sostanza. Questi bambini avevano più bisogno, lei ha cercato di dare il massimo possibile. E cosa è stato il massimo possibile? Intanto mettere in quella scuola i suoi insegnanti più motivati, alcuni erano ovviamente già presenti, altri li ha trasferiti da altre sedi del suo istituto comprensivo, l'Istituto Comprensivo Reggio Parco, e messi via Fiocchetto, ma non solo. Nell'istituto comprensivo esisteva già un progetto di musica. La dirigente Mascali l'ha portato in via Fiocchetto come veramente come valore in più, dando 2 ore ad ogni classe, 2 ore di musica settimanali in orario scolastico, quindi non un corso extra fatto pagare dalle famiglie, ma è riuscita, sensibilizzando l'opinione pubblica, ad avere degli aiuti in modo tale da comprare violini e violoncelli per tutte le classi. C'è un'associazione di musicisti, tutti diplomati in didattica della musica, che entra a scuola con l'assistenza comunque delle maestre statali, fa queste 2 ore di pratica musicale che hanno un effetto assolutamente straordinario. D'altra parte queste musiciste utilizzano, cioè la formula è quella del sistema Abreu, cui abbiamo visto peraltro numerosi film anche negli ultimi anni, benefici effetti.
La funzione didattica della musica, esatto. La funzione socializzante della musica. Esatto. Quello che mi premerebbe sottolineare, anche da come hai raccontato questa storia al convegno dove ci siamo conosciuti, è il discorso che non solo c'è una carenza strutturale nella scuola di insegnanti, di strutture, di finanziamenti, eccetera, però c'è anche un rapporto deteriorato fra il corpo docente e le famiglie e i ragazzi. Mi raccontavi che Concetta Mascali, nonostante sia appunto un esempio, una buona pratica del nostro mondo scolastico, anche lei incontra difficoltà nel rapporto generazionale, direi storico, con le famiglie, è così?
Sì, le difficoltà di rapporto scuola-famiglia abbiamo negli ultimi anni, insomma, le abbiamo viste con anche episodi molto gravi. Qui, ecco, il ragionamento era sulla povertà educativa. Allora spesso noi pensiamo che la povertà educativa riguardi principalmente poveri o in particolare in certi contesti, non so, le famiglie straniere. In realtà la povertà educativa coinvolge abbondantemente gli italiani e anche gli italiani benestanti. Per cui l'aspetto che sottolineava Concetta Mascali era proprio questo. Leggo una frase: è difficile da combattere la povertà educativa di oggi perché le famiglie molto spesso non accettano critiche, i figli vengono idolatrati, è difficile avere uno scambio, entrare in vera comunicazione. Diceva appunto che spesso c'è molta povertà di pensiero, che ci sono genitori che proprio nei loro atteggiamenti replicano atteggiamenti colti in televisione e sono chiusi, diceva, in una sorta di prigione ancora più difficile da combattere delle povertà vere di un tempo.